Tipi e paesaggi sardi di Grazia Deledda, tratto da Nuova Antologia, rivista di lettere, scienze ed arti. Terza e ultima parte. Lasciato il cortile, ci avviamo alla casa di certi amici presso cui dobbiamo ospitare. La casa è delle migliori del paese, preceduta da un cortiletto quadrato sul quale si apre una specie di vestibolo, quasi tutto occupato da un telaio di legno, ove è stesa la trama di una tela solidissima e giallognola. La tessitrice è una bellissima fanciulla dagli occhi verdognoli, come la Madonna del Padre Guiso, candida e seria. I nostri ospiti, che ci accolgono con perfetta gentilezza, appartengono alla casta signorile del paese. Le donne indossano un costume di panno scuro, orlato di violetto, col corsettino sotto il giubbetto, di seta fiorita. Questo corsettino, sul davanti formato da due punte che sostengono il seno, come il calice d'un fiore sostiene i petali, è uno dei più delicati e insieme ai civettuoli indumenti del costume sardo della Barbagia superiore. Dal vestibolo, ove le donne si riuniscono per lavorare, si penetra nella cucina, vasta, con una parete occupata quasi tutta da un grande camino. Osservo una infinità di spiedi e di taglieri di legno. Questi ed altri arnesi di legno vengono intagliati dai contadini della Barbagia nei mesi di freddo, mentre le donne intessono canestri e cestini di asfodelo, che vengono esportati in tutta l'isola. Dal vestibolo si esce in un altro cortile, dal quale, per mezzo di una scala esterna e di una loggia di legno, si sale nelle camere che ci vengono assegnate. I letti a baldacchino conservano antiche coperte tessute in casa, mentre sui tavolini si stendono tappeti di antico damasco verde. L'ambiente ha qualche cosa di medievale, puro e vetusto. Dopo un breve riposo usciamo di nuovo. Visitiamo la parrocchia, dove non c'è niente di speciale, tranne il vastissimo orizzonte che si gode dalla spianata, e ci rechiamo nella casa rettorale, ove ci attende la grata sorpresa d'una biblioteca parrocchiale messa su con gusto e pazienza dal giovane e coltissimo canonico Cugusi, rettore parrocchiale di Fonni. Vari dei libri rarissimi, per lo più documenti utili agli studiosi di cose sarde, che arricchiscono la piccola biblioteca, mi vengono gentilmente prestati dal dottor rettore Cugusi, il quale mi regala inoltre uno dei famosi sferoidi del granito di Ghistorrai, presso Fonni, specialità unica che interessa vivamente i più grandi mineralogisti e geologi esteri. A Fonni, il giorno 22 luglio, assisto ad uno dei più bei tramonti che abbia mai visto. I meravigliosi tramonti di Roma scoloriscono nel mio ricordo davanti a questo immenso orizzonte di un rosso fragola inverosimile, ove galleggiano come lontane isole lucenti lunghe nuvole d'oro dalle quali serge un perfetto miraggio di boschi solitari immobili nello splendente tramonto. Il bosco vero, sotto quel cielo d'una solennità più che regale divina, rosseggia come un bosco di corallo. Da un sentiero salgono donne e fanciulle che tornano dalla fonte, quasi tutte alte, col capo avvolto in una benda bianca, col costume rosseggiante in quel tramonto di porpora. Queste barbaricine sono di una eleganza greca, sebbene le vesti di scarlatto e di orbace, il solito pannilano sardo, siano pesanti, a doppia gonna, una delle quali ripiegata sui fianchi. Tutti ricordano i versi di Dante a proposito delle antiche barbaricine: che la Barbagia di Sardinia assai nelle femmine sue è più pudica che la Barbagia dove io la lasciai. Da questo passo, scrive la Marmora, si è conchiuso che le donne della Barbagia sarda erano lascivissime e si è arrivato sino a dire che si andavano solo coperte con un velo trasparente, detto pirgolato, così che mostravano tutte le parti del corpo, perché, aggiunge il commentatore, vi è molto calore. Per poco che si voglia leggere con attenzione il passo del gran poeta sopracitato, ognuno vede che parlando delle donne fiorentine dice espressamente che le donne della Barbagia erano più pudiche di esse. Ciò che è ben diverso da quanto hanno voluto fargli dire i commentatori. Quasi volesse dire che se le donne di un paese civilizzato, qual era Firenze, andavano col seno nudo, quelle di un paese reputato barbaro dal suo nome, non andavano così. Converrà anche riflettere che la Barbagia è un paese montuoso, il più elevato di tutta l'isola, dove l'inverno si sente più rigido ed il freddo vi regna gran parte dell'anno. Vi sono pochi paesi in Europa dove i costumi antichi si siano conservati sino ad oggi, come in Sardegna, per l'isolamento e per la mancanza di comunicazioni, specialmente in questa provincia della Barbagia. Ora, se gli uomini di questa incontrada hanno conservato la mastruca di cui si servivano gli antichi sardi, così stesso i costumi delle donne non saranno stati di molto cambiati dal tempo che viveva il poeta fiorentino. Ed è appunto in questa provincia molto elevata e fredda che le donne vanno più coperte che in tutte le altre parti dell'isola. Luglio 1901. Alle 4 del mattino siamo già a cavallo, diretti verso la cima più alta delle montagne sarde. Un'aurora magica arde nel cielo purissimo, al di là del cerchio azzurro delle montagne silenziose. Tutto il paesaggio è coperto da un tenue splendore in color d'albicocca. Nell'aria passa, come la vibrazione di una nota lontana, la fragranza del verbasco e del timo. La nostra carovana è composta di 6 persone, 3 uomini e 3 donne, su cavalli piccoli, pazienti, abituati ai sentieri montuosi. Le selle, durissime e incomode, sono coperte da pelli di montone. Alcuni cani da caccia passano come lepri attraverso i cespugli della china. Precede la guida, un intelligente e simpatico paesano di Fondi che nelle carte da visita si firma Boele Cugusi Cacciatore, conosciutissimo dai cacciatori ed escursionisti stranieri che frequentano il Gennargentu. Per un buon tratto la strada è larga, praticabile, sebbene si asi già in alta montagna. Il panorama si allarga, il sole indora le chine azzurre del Monte Spada, che noi dobbiamo raggiungere e attraversare dal lato occidentale. Il Monte Spada, come quasi tutta la catena del Gennargentu, è composto di granito e di scisto, talvolta sovrapposto questo al primo. In taluni punti, specialmente nelle vette, il scisto brilla al sole come argento brunito. Ed io ritengo che il Gennargentu, porta d'argento, abbia preso questo nome dallo splendore illusorio delle vette scistose. Fontane abbondantissime irrigano la montagna, donde una vegetazione bassa ma lussureggiante, di una freschezza e di una fragranza indicibile. Macchie di corbezzoli, d'erica e di cisti coprono le chine. Qua e là calano, con un rumore che gorgoglia forte come una cantilena nel silenzio del luogo, rivoli d'acqua azzurra di una delicatezza stupenda, che sembrano messi apposta per finire il quadro. E questo quadro è sempre più grande, sempre più puro e luminoso. Arrivati a metà altezza di Monte Spada, si scorge già un vastissimo orizzonte. Il mattino è fresco, qualche nuvola bianca attraversa il cielo d'un azzurro intensissimo. Le ombre di queste nuvole salgono la montagna, come sfuggendo all'incalzare di qualcuno che dia loro la caccia. Attraversiamo tutto il lato occidentale di Monte Spada, percorrendo un sentiero strettissimo, tagliato sul dorso del monte, e traverso brughiere di piccoli arbusti verdissimi e chine completamente coperte dai fiorellini violacei del Tirtillo, fragrantissimo. Le grandi valli della Barbagia, verdi e ombrose, sprofondano nella chiostra delle montagne qua e là selvose. Un torrente d'acqua chiara scintilla in fondo alla valle selvaggia sulla quale noi dominiamo. Appare ancora qualche coltivazione di patate e greggi solitarie pascolano qua e là. Una capanna di frasche, addossata ad una roccia, dominante un orizzonte immenso di una bellezza indescrivibile, è il solo segno di abitazione umana che incontriamo sul nostro cammino, risalendo la valle dietro Montespada, di cui abbiamo toccato il fondo. Due bambini vestiti in costume, col visetto color rame, rozzo e triste, come il volto di un idoletto indigeno, scendono al torrente per attingere acqua con recipienti di sughero. Il fondo della valle, con qualche grande ontano chino sull'acqua chiara, rocce grandi come edifici, tronchi abbandonati sui burroni come giganti morti, ha una bellezza tetra, un profondo mistero di silenzio, di solitudine, nel quale l'uomo deve sentirsi libero e selvaggio come le fiere. Questi luoghi, infatti, sono per lo più nido di banditi. O meglio, il bandito è un prodotto naturale di questi luoghi, di queste rocce grandi e perforate come fortezze, di questi sentieri attraverso macchie inesplorate, di queste ombre silenziose come la notte, di questa solitudine bella e tetra, come una donna selvaggia che la civiltà non potrà mai accarezzare. Ripigliamo dunque una salita rapida, tra le felci e rade querce che occorre salutare profondamente per non esserne altrimenti schiaffeggiati dalle fronde selvagge. Dopo la capanna sulla roccia e i fanciulli color di rame, non incontriamo più alcun segno di abitazione umana. Siamo su una vera Alpe, grande e magnifica. Gran parte dell'isola è già sotto i nostri occhi, con le valli ove il frumento ondeggia ancora non completamente dorato, con la pianura giallognola del margine, ove Macomer appare evanescente come una città vista nello sfondo di uno scenario, con montagne ed altre montagne ancora, e la linea del mare che ci appare falcata e argentea come la cresta di un'immensa luna sorgente. Il sole è un po' pallido, spira un po' di vento freddo ed il paesaggio assume un aspetto autunnale, d'una dolcezza ed una purezza maestosa. È tutto l'orizzonte lucente. La visione delle montagne di un turchino violaceo o d'un azzurro velato, fra cui alcune creste calcaree sembrano muraglie ed obelischi marmorei d'una città ciclopica, abitata da giganti invisibili. Le valli piene di mistero e le pianure ove le tankas distendono la loro solitudine melanconica. I paesi grigi, lontani, sonnolenti, che paiono sparsi qua e là per trastullo da qualcuno che li ha poi dimenticati. La montagna innanzi a noi, con la cresta brillante, come un'onda d'argento sul cielo profondo. Tutto ciò. Ed una bellezza ed una purezza quasi triste nella sua intensità, e dà l'impressione di certi sogni grandiosi che ci rattristano perché ne sentiamo irraggiungibile il possesso. mandrie di bellissimi puledri animano degnamente gli alti pianori del Bruncuspina. Al nostro passaggio si fermano fra i cespugli, negli sfondi luminosi dei ciglioni, nitriscono e guardano coi loro occhi neri e lucenti i cavalli domati che passano pazienti, senza rispondere al saluto selvaggio dei liberi compagni. Grandi avvoltoi, le cui ombre volano sulle chine e sulle rocce come ombre di nuvole. Escono dalle macchie e dalle rupi, salgono, volteggiano lenti e maestosi attraverso il vento che comincia a spirare forte e freddo. Questi immensi uccelli, d'una bellezza feroce, il cui stridio sembra il fischio di un bandito, diventano sempre più numerosi a misura che procediamo, e la loro presenza spiega l'assenza di uccelli piccoli. Carnivori, essi vivono di altri volatili, di agnelli rapiti davanti agli occhi stessi del pastore, e talvolta piombano anche su quadrupedi grossi che dapprima accecano col rostro e poi divorano vivi. Le ali degli avvoltoi sono così forti che qualche volta la palla del cacciatore vi scivola come sull'acciaio. Nella nostra gita sul Gennargentu fu data la caccia ad uno di questi grandi e superbi abitatori delle montagne sarde. Non era dei più grandi, eppure, quando piombò e giacque per terra, all'ombra di una roccia, fra i fiori della genziana, grande, maestoso, col petto metallico insanguinato e i ferri artigli contratti in uno spasmo d'ira, non so. Mi parve vedere un guerriero armato caduto in battaglia, tanta solennità di forza vinta spirava. Conservo ancora gli artigli ridotti a due candelieri. Oltre gli avvoltoi e qualche aquila reale, facilissimi a vedersi sulle montagne sarde, salendo al Bruncuspina, abbiamo la fortuna di vedere i mufloni, che fuggono rapidamente e spariscono come ingoiati dal terreno, sebbene taluni siano malati di afta epizootica, la malattia che quest'anno affligge tutto il bestiame sardo. La Marmora afferma che il muflone, che ha il suo soggiorno abituale in questa montagna e nelle cime più elevate della Corsica e dell'isola di Cipro, non si trova nel rimanente d'Europa, ma solamente sulle montagne dell'Atlante. È una specie di montone selvatico, senza coda né lana. Ha il petto grigiastro, giallognolo, forti corna rivolte all'ingiù, dolci occhi e il belato della pecora. Va a branchi, spesso numerosi, si addomestica facilmente e la sua carne è squisita. Signori inglesi, francesi ed anche americani, la guida mi disse che l'anno scorso vi furono anche i ricchissimi Astor, frequentarono il Gennargentu per la caccia dei mufloni, delle aquile e degli avvoltoi. Intanto Bruncuspina si avvicina, imperversa un vento gelato che ci fa rabbrividire di freddo. E la strada, tracciata fra le lastre di scisto acuminate, taglienti e brillanti come coltelli dell'epoca della pietra, è difficilissima. Siamo da 4 ore in viaggio, il freddo e la stanchezza si fanno acuti, ma quando arriviamo alla vetta, 1918 metri, e smontiamo e per ripararci dal vento ci addossiamo al punto trigonometrico eretto dalla Marmora, formato da una piccola piramide di scisto, dimentichiamo non solo il disagio presente, ma ogni disgusto, ogni noia, ogni fatica, ogni diffidenza della vita. La prima e più forte impressione che io provo nella più alta vetta della Sardegna mi è prodotta dal rumore del vento che risuona solo e forte sopra di noi. Pare che, invece del cielo, sulla nostra testa si stenda un mare rumoreggiante. E questa illusione, unita all'impressione del vastissimo panorama sul quale gli occhi regnano, da una specie di ebbrezza cosciente che soddisfa l'anima. Si domina quasi tutta la Sardegna, l'isola misteriosa con le sue montagne inesplorate. Si scorgono le torri di Cagliari, che Capopula, il Campidano, Oristano col suo golfo e lo stagno di Santa Giusta, i monti di Bosa, le montagne del Nuorese, le pianure del Margine, le valli della Barbagia, il Mar Tirreno che incornicia ad Opale le coste dell'Ogliastra, ed infine la catena dell'Imbara, nella cui linea cerula si confonde qualche cima delle montagne della Corsica. Anche senza il vasto panorama, la vetta Bruncuspina è bellissima per se stessa. La vegetazione folta è già spenta al suo piede e solo qualche fiorellino giallo trema come piccola stella fra il brillare del scisto, ma le lastre lucenti, i macigni, le pietre, tutta la cresta che da questa vetta conduce alla prossima punta paolina ha l'aspetto di una colossale città rovinata, una città di argento brunito che il vento abbatté prima che fosse abitata. E in alto, sempre, la maestà di quel mare d'aria turchina rumoreggiante. Ritornano alla mente i versetti di Nietzsche, rimati dal D'Annunzio. Grande sarà l'estate sui monti con gelide fonti e silenzio infinito. L'aquile ci porteranno il cibo sui loro curvi rostri. Vivremo come i venti forti. Da Bruncuspina scendiamo a piedi per una china quasi perpendicolare, coperta di macigni e di pruni, fino al rifugio che si sta costruendo per cura del club alpino sardo in memoria ed onore di La Marmora. Quando verranno pubblicate queste linee, il rifugio sarà già inaugurato. È un'artistica e solidissima costruzione, per la quale si spenderanno una quindicina di mila lire, e dove gli alpinisti sardi e stranieri troveranno ogni conforto e comodità. Riparato dai venti, fra Bruncuspina e Punta Paolina, il rifugio gode uno dei più bei panorami del Gennargentu, fra sorgenti e abbondanti d'acqua finissima, ed avrà una strada che scenderà facilmente verso le grandi vallate di Desulo e di Arizzo. Sotto il rifugio giace un ameno avvallamento dove mi assicurano esserci degli aranci selvatici e arbusti che danno un fiore simile alla camelia. In giugno sbocciano grandi peonie in questa zona pittoresca e bellissime specie di rododendri adornano le chine verdi. Grandi rocce di granito finissimo dominano come fortezze sul dorso del monte. Dopo esserci riposati, fatta colazione nell'accampamento dei lavoratori che fabbricano il rifugio, imprendiamo la salita a piedi verso Punta Shiu Shiu. Il vento è cessato, la giornata si è fatta tiepida, chiarissima, tutto il panorama si stende e si delinea in una trasparenza purissima, in un silenzio immenso che dà una impressione di incantamento. Non è possibile raggiungere precisamente la cima di Shiu Shiu, perché la cresta di questo poderoso monte è formata da un ciclopico ammasso di frammenti, angolosi e moventi, di porfido sienitico, che, la Marmora stesso lo ha osservato, danno a questa vetta l'aria ad una rovina di castello. Queste pietre angolose e levigate calano per un gran tratto sul dorso del monte. Pare che uno sconvolgimento tellurico abbia lanciato in aria l'antica montagna di granito, i cui milioni di frammenti siano ricaduti formando questa vetta strana. Noi arriviamo, camminando un buon tratto sulle pietre moventi, fino a Fontana di Ferro, che è la più alta e fresca sorgente sarda. Bevendo quest'acqua, che in luglio segna anche meno 2 gradi, facciamo un brindisi per la prosperità dell'isola, sul cui più bel panorama gli occhi nostri volgonsi con la dolcezza inebriante di uno sguardo d'amore. Dalla valle immensa che si sprofonda verso un orizzonte infinito, s'apre, formando come una smisurata conchiglia di madreperla verde, una fuga di chine che hanno, in quell'ora, la morbidezza e i riflessi indescrivibili del velluto e danno il desiderio di poterle carezzare. Dalla fontana di ferro ridiscendiamo al rifugio, ove riposiamo ancora un po' prima di ripartire. Da questo sito amenissimo, dove pare la Marmora preferisse accamparsi durante le sue faticose e avventurose salite, noi ripartiamo verso le 4 pomeridiane, costeggiando a cavallo la vetta di Bruncuspina per una strada pericolosa, ma di una bellezza piena d'orrore. L'immensa conchiglia di Madreperla ha un aspetto fantastico, con le sue lunghe ombre e gli sprazzi del sole calante. Le montagne hanno trasparenze di viola sugli sfondi meravigliosi dell'orizzonte perlato. In fondo al vallone brilla un serpente d'acqua che sembra una vena scolata dalle creste argentee dei monti sovrastanti che, a loro volta, pare attingano luce dal cielo lucente. Dal rifugio si saluta la nostra partenza con salve di fucili e grida di «Evviva Nuoro! Evviva le Nuoresi!». La nostra comitiva risponde anch'essa con spari di fucile e con grida di «Evviva la Marmora! Evviva la Sardegna!».